Un'altra puntata come ogni mercoledì della nostra rubrica settimanale dedicata alla scuola. Diderot torna a scuola. La guerra travolge tutto, le vite di chi ne è vittima, anche la vita di coloro che la vivono per procura attraverso i media, ad esempio. Impossibile essere indifferenti, soprattutto quando il rischio di un conflitto globale ridiventa concreto dopo tanti anni nella mente di tutti. Per chi ha vissuto l'epoca precedente alla caduta del muro di Berlino, questa eventualità era già presente nel dibattito pubblico, ci siamo cresciuti, mentre per i giovani la guerra a poche ore di volo da casa propria è una possibilità nuova e sconvolgente che affrontano a modo loro sui social, su TikTok in particolare. Come portare quindi questo racconto, questo dibattito, una riflessione sulla guerra nelle scuole, come metterla al centro di un lavoro didattico che dia strumenti utili di comprensione? Ne parliamo con Antonio Brusa, con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno.
Antonio Brusa è uno dei maggiori esperti in Italia di didattica della storia, ha insegnato didattica della storia all'Università di Bari, ha scritto diversi manuali, presidente di Historia Ludens, associazione che si occupa di didattica della storia, appunto, diventata punto di riferimento per molti insegnanti di storia. E su questo sito da poco ha pubblicato due articoli dedicati alla storia e al suo uso proprio in questo conflitto che stiamo attraversando. Il primo è intitolato Il Laboratorio del tempo presente Ucraina, una traccia per i docenti che vogliono parlare del conflitto coi propri studenti. Allora, professore, quali sono gli assi centrali su cui strutturare una proposta didattica di questo tipo?
La prima questione è la questione delle fonti. Le fonti sono le notizie che provengono dalla guerra e ciò che bisogna sapere è che in tempo di guerra, questo lo era fin dalla Grecia, fin dall'antichità, ma soprattutto nel nostro mondo, le notizie fanno parte della guerra. Cioè chi fa la guerra emette delle notizie, emette delle informazioni sulla guerra che fanno parte della sua strategia. Con l'avvento della società della conoscenza, dei media, dei social, poi i soggetti, i protagonisti della guerra sono presenti sui social, sono presenti nella rete, immettendo continuamente notizie. A questo punto chi riceve queste notizie deve essere accorto, deve capire chi è l'autore di queste notizie, da dove vengono, da dove provengono, quali sono gli effetti di queste notizie. Praticamente deve fare un minimo di critica delle fonti, che è l'essenziale del lavoro storico. Lo storico lo farà bene professionalmente, ma l'utente normale e il ragazzo che si avvia a diventare cittadino deve essere avvertito e deve avere il campanello d'allarme in testa. Non tutto ciò che, anzi quasi nulla di ciò che proviene da un fronte va preso per oro colato.
È possibile parlare di guerra in classe mettendo da parte l'emotività, che è poi un binario centrale nel modo in cui l'informazione cerca di agganciare l'attenzione degli ascoltatori, oppure l'emotività invece è necessaria per una comprensione a tutto tondo, ammesso che sia possibile, di un conflitto?
Partiamo col dire che nelle scuole si parla molto di battaglie, si parla molto di guerre, ma quando si parla delle guerre in storia, la narrazione è piuttosto fredda. La guerra X è avvenuta in quel momento per quelle cause e ha avuto quegli effetti. In realtà bisogna entrare dentro la guerra, almeno a livello esemplare, e prima ancora che si parli delle guerre contemporanee, il ragazzo dovrebbe essere preparato. Magari qualche guerra dell'antichità va vista con una lente approfondita. Antoine Prost ha indicato le tre configurazioni con cui noi possiamo guardare una guerra. La configurazione dall'alto, cioè la guerra è uno spostamento di truppe, uno spostamento di uomini, uno spostamento di ricchezza, di materie prime e di armi attraversano dei territori, in base a quali logiche, perché, eccetera. Questa è la guerra dall'alto. Poi c'è la guerra dal basso, la guerra di chi entra in trincea. Questa cosa qui è entrata ormai nelle scuole, soprattutto per quanto riguarda la Prima Guerra Mondiale. Per la Prima Guerra Mondiale un topos ormai in Occidente, nell'Europa occidentale, è la guerra in trincea, quindi le sofferenze, l'infante, cose di questo genere. E poi c'è una terza configurazione che una configurazione più culturale, la cultura della guerra. Quando si entra in guerra, ed è la cosa forse più sconvolgente, cambiano i nostri effetti morali. A noi normalmente nella vita quotidiana pensare di far male a una persona che non conosciamo, di ucciderla, ma anche di ferirla, è un qualche cosa che consideriamo che non consideriamo proprio fra le possibilità che ci possono accadere in una giornata. Bene, durante la guerra questo diventa normale, cioè entri in un ordine morale totalmente diverso. La violenza, il far male a un altro, l'ucciderlo, e in alcuni casi si è parlato anche di brutalizzazione della guerra, cioè diventare brutali, cominciare ad avere il gusto di ammazzare. Bene, questo è un qualche cosa che diventa, se non normale, diventa di molti di quelli che fanno la guerra e che magari a casa loro erano impiegati tranquilli, artigiani che non avrebbero mai ucciso una mosca, e in guerra diventano invece degli assassini senza, che in quel momento non hanno scrupoli morali. Poi ovviamente sappiamo di ciò che succede dopo, dei traumi post bellici eccetera. Ecco, tutto questo significa fare una narrazione che è una narrazione da una parte molto fredda, molto lucida, molto basata sulle fonti, soprattutto basata sulle fonti. Tutto ciò che io ho detto è esattamente ciò che si trova in tanti resoconti e in tante analisi che noi abbiamo dei fatti bellici, ma che non può non toccare le corde intime del soggetto che legge, che conosce queste cose, e in particolare del ragazzo. Tutto questo secondo me fa parte di un prealabile, di un qualche cosa che va preparato nel corso del curriculum. Conviene farlo sulle guerre che non ci toccano da vicino,
certo,
in modo tale che quando si arriva sulla guerra come questa, che come lei ha detto benissimo è a poche ore di volo da casa nostra, e quindi ci tocca, perché oltretutto vediamo ogni sera in televisione persone che sono della nostra cultura,
ci sono vicine, sono, sì, culturalmente europei, oltre che geograficamente, certo.
Esattamente, ecco, su questo bisogna andare preparati.
Professore, prima di salutarci, sempre su Historia Ludens, che citavamo all'inizio, ma in un altro articolo intitolato Putin storico, quando la storia si arma, lei analizza un articolo di storia scritto da Putin, in cui si parla appunto di Ucraina, che in qualche modo sappiamo essere al centro di una narrazione della genesi del popolo russo che Putin sta tentando di portare per giustificare questa aggressione. Perché è interessante e cosa emerge dalla sua visione?
Beh, emerge un qualche cosa che riguarda tutti, riguarda noi italiani, riguarda gli svizzeri, riguarda cosa, cioè nel momento di costruzione della nazione, che nell'Europa occidentale è avvenuta diciamo nell'Ottocento, sono stati costruiti una serie di racconti che legittimavano questa nuova entità che non esistevano prima. A un certo punto si cominciano a creare queste tradizioni, la tradizione dei tre cantoni, la tradizione di Guglielmo Tell, eccetera, sono invenzioni della tradizione che servono a cementare, a creare appartenenza e a dare a gente che magari non conosceva nemmeno la propria esistenza vicendevole la sensazione di essere, di far parte di un'unica famiglia. Nell'Europa orientale questo processo avviene più lentamente e poi si scatena dopo il 1990-91, cioè dopo la caduta del muro di Berlino, lo scioglimento dell'Unione Sovietica. Quando questi stati acquistano indipendenza, cosa fanno? Si rifanno esattamente all'Ottocento europeo. In particolare poi prendono di mira come riferimento anche l'Italia, l'idea di un risorgimento, cioè di un passato in cui noi fummo vittime di atroci sofferenze e ora invece risorgiamo, con questo plot narrativo viene preso dai popoli baltici, viene preso dai rumeni, dalle popolazioni dei Balcani e, per quello che ci riguarda, dalle popolazioni ucraine, e viene declinato in forme diverse. Qui c'è il mito, in questo caso di Kiev, del Principato di Kiev, che fra il IX e il XIII secolo è stata una grande realtà economica e politica dell'Europa, poi distrutta dall'avanzata dei Tatari. Bene, questo mito diventa il mito fondatore per gli ucraini degli ucraini, per i russi dei russi, per i bielorussi, per i polacchi, eccetera. Viene conteso questo mito e Putin dà la sua versione del mito. La versione del mito è che quando si distrugge Kiev l'eredità migra verso nord, va a Mosca e Mosca si assume l'incarico divino di riportare l'unità fra gli slavi orientali, cioè fra i grandi russi, cioè i russi, i piccoli russi, gli ucraini, e i russi bianchi, i bielorussi. Questi vengono, trovano nella grande madre Russia, centrata su Mosca, la loro unità. Di conseguenza l'Ucraina non esiste per Putin, fa parte della Russia. Questa cosa ci dice? Ci dice che c'è una storia, un racconto storico che ti prepara alla guerra. E questo è un racconto storico tipicamente ottocentesco, non a caso legato anche alla carneficina enorme della Prima Guerra Mondiale, e di nuovo questo racconto, questa forma di raccontare la storia in chiave identitaria sta tornando non solo in Europa orientale ma nell'Europa occidentale. Il Putin che diventa storico, secondo me, è un ammonimento per tutti noi. Stiamo attenti anche in Occidente alle storie identitarie.
Professor Antonio Brusa, grazie per le sue riflessioni, non mi resta che augurarle buon lavoro e a risentirci a presto.
Grazie, buonasera.